Il pensiero di Erich Fromm si colloca in una fase di snodo del pensiero del Novecento e attinge a diverse radici per poter poi svilupparsi nel corso delle sue opere. Sicuramente alla base del pensiero di Fromm vi è l'influenza che l'ebraismo ha esercitato nei suoi confronti. Inizialmente Fromm vuole dedicarsi allo studio della religione e attinge soprattutto dalla cultura ebraica il tema dell'umanesimo. Ma se la cultura ebraica è l'origine, sono le radici di Fromm, le ali che gli permettono poi di sviluppare la sua opera sono sostanzialmente due: la psicoanalisi e la sociologia di orientamento marxista. Rispetto alla psicoanalisi, va detto che Fromm inizialmente ha un atteggiamento abbastanza devoto nei confronti di Freud, ne legge assiduamente le prime opere e cerca soprattutto di, come dire, trovare dei campi di applicazione della nascente psicoanalisi nei diversi fenomeni sociali emergenti in quel periodo storico. È solo successivamente che Fromm si distanzia da Freud da diversi punti di vista. Possiamo dire che a grandi linee vi sono due divergenze di fondo, sia teoriche e sia tecniche analitiche. Sul piano teorico, Fromm nega l'importanza del complesso di Edipo come fattore centrale per la formazione dell'identità di un essere umano, dà molta importanza alla cultura materna e al matriarcato come elemento che, a detta di Fromm, permette la nascita di una società meno alienante e più democratica. Vi è sostanzialmente una presa di distanza nei confronti dell'idea che l'infanzia debba essere una sorta di momento traumatico nel momento della crescita. C'è sostanzialmente la grande distanziamento, lo vedremo meglio più avanti, rispetto alla teoria della libido, e soprattutto il rifiuto del dualismo pulsionale, pulsioni di vita e di morte, che sono centrali ovviamente nel pensiero freudiano. Fromm verrà accusato e additato da parte di molti psicoanalisti di essersi sempre occultato come analista. Cosa vuol dire? Vuol dire che, pur avendo praticato analisi per decenni, di fatto Fromm non ha mai scritto nulla sulla tecnica analitica, e quindi possiamo desumere l'atteggiamento di Fromm da altre angolazioni. Sicuramente nel modo con cui Fromm concepisce la pratica clinica è centrale un cambiamento di relazione che c'è tra l'analizzato e l'analizzante. Il modo con cui Fromm concepisce l'analisi è una sorta di rapporto fraterno, di prossimità. Possiamo dire che Fromm prende le distanze dalle pulsioni e pensa l'analisi come una relazione, la relazione che l'essere umano ha con il mondo, con gli altri, e quindi anche la relazione che si sviluppa tra l'analista e il suo paziente. Se Fromm dà una grande importanza alla società, questo non accade ovviamente nel pensiero di Freud, e possiamo dire che l'uomo che Freud pensa è un uomo sostanzialmente chiuso. Cosa vuol dire chiuso? Vuol dire che nel suo pensiero l'uomo è sostanzialmente autosufficiente e quindi solo secondariamente si relaziona con gli altri per soddisfare i propri bisogni pulsionali. Mentre invece nel pensiero di Fromm l'essere umano è un essere aperto. Aperto nel senso che fin da subito è sempre e continuamente socializzato. Quindi questo modo di intendere l'essere umano permette ovviamente a Fromm di inserire all'interno del suo pensiero la centralità della società, e questa centralità della società verrà poi realizzata soprattutto nel periodo in cui collabora alla scuola di Francoforte. Il tema della società viene sviluppato da Fromm soprattutto venendo a contatto con la scuola di Francoforte. Questo è un istituto per la ricerca sociale che nacque all'inizio del Novecento per cercare di capire i grandi mutamenti della società del tempo e quello che sta ormai diventando una cifra dell'assetto societario, ossia appunto il totalitarismo avanzante in quegli anni. E soprattutto in questo istituto, che era un istituto interdisciplinare sostanzialmente, il problema che si poneva era comprendere il comportamento che all'apparenza sembrava irrazionale delle masse, in particolare della massa dei lavoratori. In pratica il problema era come mai gli oppressi non si ribellano all'oppressione. Non solo, ma come mai in qualche modo attraverso le loro pratiche quotidiane, la propria esistenza, le proprie attività lavorative, contribuiscono anche attraverso una sorta di apatia a una macchina societaria che ormai che si stava indirizzando verso un certo tipo di orizzonte. E quindi c'era l'esigenza di trovare categorie di spiegazione di fenomeni sociali attraverso una chiave di lettura che non fosse quella tradizionale. Fromm venne invitato sostanzialmente a dirigere il dipartimento di sociopsicologia della scuola di Francoforte, proprio perché desse un contributo importante rispetto alla spiegazione di questi fenomeni. Qui Fromm cominciò a ideare le prime ricerche empiriche dell'istituto. Ad esempio iniziò a studiare la condizione materiale e morale dei lavoratori, degli operai, degli impiegati, proprio per cercare di capire come mai queste masse di lavoratori aderissero o fossero comunque complici, passive di queste forme di sfruttamento societario. E questo portò Fromm a ipotizzare, poi a riscontrare attraverso alcuni studi sul campo, l'idea che pur essendo fasce di popolazione che ideologicamente, a livello anche politico, fossero orientate a sinistra, di fatto possedevano una struttura di personalità di tipo autoritario. E questa contraddizione, secondo Fromm, poteva essere sciolta analizzando il ruolo che la famiglia giocava nella genealogia, nel farsi della psiche dei singoli individui. Il rapporto con la scuola di Francoforte durò poco sostanzialmente, durò un decennio, gli anni 30, perché rispetto alle linee generali dell'istituto il modo con cui Fromm procedeva non erano molto in linea con il dettato della scuola. Ad esempio molti esponenti di spicco della scuola di Francoforte non vedevano di buon occhio come Fromm stava revisionando il pensiero freudiano, soprattutto non accettavano l'importanza che Fromm dava allo spontaneismo come capacità e momento liberatorio dell'essere umano. E soprattutto c'era in Fromm una base in qualche modo ottimistica rispetto al potenziale umano e quindi in qualche modo si discostava dal pessimismo radicale tipico della scuola di Francoforte. Di fatto da quegli anni poi Fromm cominciò a muoversi come libero pensatore, facendo la pratica analitica e appunto sviluppando il suo pensiero molto particolare e molto peculiare all'interno delle correnti del Novecento. Fromm si muove sostanzialmente attraverso due orientamenti, sociologia marxista da un lato e psicoanalisi dall'altro. Il percorso di questo autore è un percorso che punta a fondere questi due orientamenti, dando vita a quella che può essere chiamata una psicologia sociale analitica. E quindi è importante comprendere le basi su cui poggia poi tutto quanto il pensiero di Fromm, perché questa diventa una base che diventa una chiave di volta per tutta quanta la produzione di questo studioso. Il fatto centrale è la differenza di Fromm rispetto alla tradizione psicoanalitica del tempo è proprio quella di porre l'essere umano come essere da sempre socializzato. Questa condizione di socializzazione lo porta ovviamente a pensare che la psiche non è l'esito di una maturazione, una crescita fondata su un'eredità strettamente pulsionale o biologica, ma è il precipitato, è determinata dall'interazione tra la persona e la società. Ed è attraverso questa interazione che la società scrive le sue coordinate nella mente, nei bisogni dei singoli individui. Qui diventa centrale il ruolo che Fromm attribuisce alla famiglia, perché la famiglia diventa il tramite fondamentale, perché è un'agenzia di socializzazione. Quindi da un lato abbiamo una condizione socio-economica che caratterizza una società, che per Fromm è la base formativa primaria. Questa base formativa primaria, per poter manifestarsi, per poter agire, ha bisogno di agenzie di socializzazione. E quindi ecco il ruolo centrale della famiglia. Quindi la famiglia diventa il mezzo, lo strumento con cui la società incide i propri desideri, i propri orientamenti nella psiche del singolo individuo. E quindi è evidente che nel momento in cui ci assestiamo su questa visione di essere umano che è determinato dal suo assetto socio-economico, l'inconscio è determinato socialmente. E quando il singolo individuo punta a realizzare se stesso attraverso i suoi bisogni psicologici, le sue spinte energetiche, di fatto non fa altro che realizzare i desideri, gli orientamenti, spesso le aspirazioni segrete della società in cui è inserito. E questo fa sì che diventi centrale non più osservare il singolo individuo, la singola psiche isolata, ma proprio quello che Fromm chiamerà il carattere sociale di una società, ossia le forme di interazione, i modelli socialmente rilevanti che una società produce. Quindi abbiamo sostanzialmente condizioni socio-economiche che producono un carattere sociale, e questo carattere sociale in qualche modo va a organizzare, va a determinare, a incidere sulle biografie dei singoli. Quindi è la condizione economica che mette al mondo la psiche degli individui. Per capire adeguatamente l'articolazione tra la struttura socio-economica, il carattere sociale di una società e il destino poi di singoli individui, è importante analizzare in dettaglio una delle opere più importanti di Fromm, che è Fuga dalla libertà. Una delle opere più importanti di Fromm è sicuramente Fuga dalla libertà, un'opera dove vengono riassunti alcuni dei temi magistrali che Fromm analizzerà nel corso della sua vita, ma che diventa anche una sorta di feritoia per poter osservare in dettaglio come la psicologia sociale analitica di Fromm evolve e muove i suoi passi. Il punto iniziale, il pensiero di Fromm è legato allo sviluppo dell'io. La centralità dell'io nasce dalla considerazione che ogni essere umano, per poter crescere e accedere alla vita adulta nel suo ciclo di vita, deve, come dire, affrancarsi dai legami primari. Legami che sicuramente danno sicurezza, danno un senso di appartenenza, ma allo stesso tempo limitano la libertà dell'essere umano. E a detta di Fromm, oggi nelle società contemporanee le difficoltà che ha l'essere umano di disfarsi e di affrancarsi da questi legami primari per poi allacciare e sviluppare in modo autonomo nuovi legami è particolarmente gravoso. E spesso questo processo dialettico può essere pieno di ostacoli e secondo Fromm questi ostacoli sono proprio legati a come l'assetto di una società si configura. Una volta che Fromm pone al centro l'individuo, poi opera una disamina molto approfondita di come l'essere umano nel corso della storia ha interagito con la libertà. E Fromm giunge alla conclusione che sicuramente l'essere umano nel corso dei secoli si è affrancato da molti vincoli primari e quindi è un essere umano che oggi sta arrivando a un piano di maturità e quindi anche di maggiore libertà. Il problema che si pone è se anche la società e quindi le condizioni socio-economiche in qualche modo sono in grado di accogliere questa libertà, se sono in grado di far crescere e sviluppare questa libertà o se piuttosto invece presentano delle caratteristiche, degli elementi ostacolanti che la inibiscono. Secondo Fromm, oggi la società è una società che punta a far sì che l'essere umano sia sostanzialmente un consumatore. È una società che tende a rendere degli atomi gli esseri umani, pretende che il singolo viva in una sorta di città anonime. Quindi è una, come dire, una società che lavora sempre più per avere un assetto socio-economico dove l'essere umano è tagliato dai legami con gli altri. Quindi potremmo dire una sorta, per usare una metafora tipica della sociologia del Novecento, una folla di solitari. Allora, un essere umano che ha guadagnato nel corso dei secoli tanta libertà si trova però oggi a dover vivere in un assetto di società dove questi legami sono fortemente recisi, dove anzi diventa fondamentale il primato dell'individualità come colui che sa badare a se stesso. E abbiamo a che fare ad esempio con una società fortemente orientata al narcisismo, dove il narcisismo è una sorta di clava che gli esseri umani brandiscono gli uni contro gli altri per farsi strada in una moltitudine di anonimi. Viviamo nel culto dell'indifferenza, dove diventa centrale e norma sociale essere disattenti rispetto agli altri. Tutto questo modo di procedere che viene vissuto dall'essere umano come una sorta di normalità, una sorta di regola sociale, a detta di Fromm, può creare un paradosso. Che cosa ne faccio di questa libertà? In un mondo che in qualche modo è sempre più difficile, più complicato, complesso, perché è evidente nel momento in cui io taglio questi legami, svuoto l'essere umano perché lo privo di contatti con gli altri e quindi abbiamo un essere umano che è in un mondo caotico, complesso e che si sente impotente, si sente perso, sente la fatica del dover decidere, quindi la fatica della libertà, la fatica dell'esercizio della responsabilità. E qui Fromm utilizza il concetto psicoanalitico di meccanismo di fuga. I meccanismi di fuga che Fromm analizza sono sostanzialmente tre: la distruttività, il conformismo e l'autoritarismo. Vanno intesi come meccanismi di fuga perché sono delle strategie, anche inconsce, che l'essere umano mette in atto per poter, come dire, liberarsi del fardello di una libertà che è ingombrante. Attraverso la distruttività io essere umano cerco di affrontare il mio senso di isolamento, di svalorizzazione, di impotenza, andando contro gli altri e quindi usando la forza, facendo violenza contro il mondo, spesso anche razionalizzando questa violenza, in quanto magari viene giustificata al fatto che colpisce alcune persone, alcuni gruppi sociali che sono considerati meritevoli di questo patimento. Attraverso l'altro meccanismo di fuga, che è il conformismo, il singolo fugge dal proprio isolamento aderendo, consegnando se stesso totalmente a quello che ritiene essere il dettato della società, quello che la società si aspetta dal singolo. Ed è evidente che attraverso il conformismo l'essere umano annulla se stesso. Ma probabilmente il meccanismo di fuga più importante che Fromm analizza è appunto l'autoritarismo, un gettarsi nelle braccia di qualcun altro potente, enormemente potente, che dia quindi garanzia e sicurezza. E secondo Fromm questa gettarsi nelle braccia dell'altro è un processo a due vie, mette in gioco una dinamica di sottomissione e di dominio. E infatti Fromm parla di un carattere sadomasochista. Sadomasochista perché? Perché secondo Fromm la sofferenza che viene inflitta o la sofferenza patita non è il fine ultimo ma un mezzo. Come dire, queste dinamiche di sottomissione e di dominio sarebbero funzionali a entrambe le parti, perché chiaramente chi patisce la sofferenza, il masochista, ovviamente pagando un prezzo altissimo, che è appunto questa sofferenza indicibile, però, come dire, espropria se stesso e si consegna all'altro cercando pace, cercando sicurezza, cercando tranquillità, e lo fa liberandosi dal fardello della propria responsabilità, il fardello di dover gestire il dubbio e la scelta. E chiaramente per il sadico infliggere violenza, infliggere sofferenza vuol dire mostrarsi onnipotente davanti all'altro, agli occhi dell'altro, e quindi in qualche modo arrivare anche a umiliarlo col registro della schiavitù. E quello che è importante in questa dinamica è che, secondo Fromm, il sadico e il masochista rispondono al medesimo bisogno, che è il bisogno di legarsi a qualcuno. E quindi, in qualche modo, è una figura che si completa. Nel pensiero poi di Fromm, il carattere sadomasochista sarà pensato e visto come base appunto del fascismo, una sorta di condizione psicologica che permette al singolo di aderire a sistemi totalitari. Tutta la grande analisi che Fromm sviluppa attorno ai meccanismi di fuga, soprattutto al carattere sadomasochista, mette in evidenza uno dei punti fondamentali della psicologia sociale analitica di Fromm, ossia il tema dei bisogni psichici. Qui è subito evidente lo smarcamento di questo pensatore rispetto al suo riferimento classico. Ad esempio, Fromm tende a dare poca importanza alla sessualità, non perché ne neghi il proprio valore, ma semplicemente perché la inserisce all'interno, le dà un ruolo all'interno di una logica di bisogni che sono strettamente umani. E quindi bisogna capire che cosa intende Fromm per bisogni umani e soprattutto come questi bisogni umani si originano nel singolo. Allora, alla base vi è l'idea che l'essere umano vive una condizione di contraddizione. Allora, secondo Fromm, queste contraddizioni sono ineliminabili. Ad esempio, l'individuo nasce e muore senza il suo contributo. Non sa dove viene, non sa dove andrà. Nella vita sa benissimo che non riesce mai a raggiungere ciò che ritiene essere l'ideale. Queste contraddizioni sono momenti che generano energia psichica. E questa energia in qualche modo si traduce in bisogni psichici che sono fondamentali, a cui l'uomo non può fuggire, può semplicemente venire a patti, può cercare di soddisfarli in un modo o in un altro, ma è il suo destino. E quindi qui già abbiamo una differenza enorme rispetto al pensiero psicoanalitico. Quali sono i bisogni che Fromm individua? Parlando del carattere sadomasochista, si è accennato al bisogno di rapporto, quindi il bisogno degli altri. Ovviamente, attraverso il carattere sadomasochista e attraverso l'autoritarismo, noi abbiamo una forma degenerata, patologica, di soddisfazione di questo bisogno. Tanti altri sono i bisogni che Fromm ha individuato, ad esempio il bisogno di identità, il bisogno di orientamento, il bisogno di radicamento. Allora, quello che è importante per questo pensatore è che questi bisogni rendono conto di quel vibrare della società dentro il singolo, di questa continua vibrazione che c'è tra singolo e società e che in qualche modo portano l'individuo ad essere sempre fuori, verso gli altri. Ovviamente la differenza fondamentale, secondo Fromm, è come un essere umano soddisfa questi bisogni. Allora, il tema dei bisogni pone la questione del loro soddisfacimento e qui possiamo dire che sottostante a tutto quanto il pensiero di Fromm vi sono due grandi orientamenti. L'orientamento alla biofilia, quindi all'amore per la vita, e come vedremo dopo, l'orientamento alla necrofilia. L'orientamento alla vita è un modo con cui Fromm pone alla base dell'essere umano una condizione di apertura all'altro, di sviluppo, di armonia nel rapporto tra sé e l'altro e la società. E quindi nel pensiero di Fromm l'essere umano è biologicamente predisposto alla biofilia. La biofilia ovviamente nel pensiero di questo studioso va intesa anche rispetto ad alcune categorie concettuali. Secondo questo studioso la vita è tutto, non è parte. Quindi anche se noi siamo abituati nella vita quotidiana a ragionare in termini di emozioni, di pensieri, di azioni, siamo abituati a pensare al corpo, all'aspetto fisico, all'interiorità, all'aspetto più spirituale. E sebbene noi facciamo esperienza quotidiana di tutte queste parti, a detta di Fromm queste parti non possono essere separate, perché altrimenti l'armonia e quindi la crescita, l'orientamento, la biofilia dell'essere umano ne viene compromessa. Ad esempio può essere compromessa se si valorizza il corpo a discapito dello spirito, se ad esempio si valorizza la ragione a discapito delle emozioni. Non solo la vita è un tutto, ma la vita è anche aperta e quindi è aperta a un aspetto di continua processualità e di continuo cambiamento. Secondo Fromm, la vita è un ciclo di morte e di nascita e ogni nascita presuppone la morte di qualche cosa. È importante che il vecchio, il desueto, venga abbandonato perché ci sia una nuova nascita, una nuova epifania per la persona. E qui possiamo trovare anche delle formule, dei meccanismi, delle strategie, delle relazioni sociali che in qualche modo vanno anche a intaccare questa, questo aspetto processuale. Può essere il caso, ad esempio, di chi vive il lutto come un morboso attaccamento a chi non c'è più, e questo chiaramente lo distoglie dal poter rinascere in un nuovo sistema di relazioni. Inoltre, la vita è sempre aperta. Aperta nel senso che, a detta di Fromm, non è possibile cosificare la vita, ma perché in qualche modo presenta sempre degli aspetti di imprevedibilità, aspetti di sorpresa, che sono tipici appunto dell'orientamento alla biofilia. E poi la vita va vissuta. Fromm è molto attento a questo aspetto, parla molto di coinvolgimento dell'essere umano nella propria vita e quindi anche come delle forme di malfunzionamento dell'essere umano sia legato al fatto che si vive in modo derivato, non si vive la propria vita, ma una vita derivata da altri. La patologia non è già inserita in questa questo orientamento alla biofilia, ma è una perversione di questo orientamento naturale per l'essere umano. Qui vediamo subito che c'è una differenza enorme rispetto al dualismo freudiano, pulso di vita, pulso di morte. L'orientamento alla necrofilia è l'effetto di una degenerazione della vita, una degenerazione che, a detta di Fromm, è legata fortemente a quelle condizioni socio-economiche che possono ostacolare o meno lo sviluppo armonico dell'orientamento alla biofilia. Come si diceva, se l'essere umano, fin dalla sua natura prima, è orientato verso la vita, questo orientamento può essere corrotto. E allora abbiamo il grande tema che Fromm analizza da tanti punti di vista, che è l'orientamento alla necrofilia. Va anche evidenziato che questo orientamento alla necrofilia non è qualche cosa di necessariamente cosciente, può anche albergare nell'inconscio di una società, nel senso che questo orientamento alla necrofilia può essere mascherato da alcune tendenze legate al buon senso, legate all'idea che è così che va fatto, legate a una sorta di razionalità scientista che può caratterizzare un certo assetto societario. La necrofilia è letteralmente l'amore per il cadavere, per le cose morte, per tutto ciò che è contro la vita, per tutto ciò che è fatto a pezzi. E quello che è importante è che nell'analisi di Fromm questo atteggiamento, questo orientamento verso ciò che è morto non va inteso strettamente in senso letterale. Non è semplicemente l'amore per la distruzione, per infliggere violenza e sofferenza agli altri. Va anche inteso proprio nel suo aspetto di capacità di intaccare quegli aspetti centrali che Fromm ritiene essere peculiari della vita. Quindi, ad esempio, Fromm parla di orientamento alla necrofilia anche nel modo con cui oggi si intende l'educazione. Il fatto che l'educazione è sostanzialmente esaurita dall'essere un passaggio di nozioni a un altro essere umano e quindi in qualche modo di aver vanificato o di aver messo in un angolo il coinvolgimento tipico, relazionale, proprio del momento educativo. L'orientamento alla necrofilia può essere riscontrato all'interno nella centralità che noi diamo alle macchine, a tutto ciò che non è crescita, a tutto ciò che è asettico, a tutto ciò che non genera vita ma che spezza la vita e che non ha vitalità ma che è devitalizzato. Pensiamo all'orientamento necrofilo che caratterizza la corporeità. Oggi la corporeità non è più una corporeità vissuta, ma è una corporeità, come dire, meccanica, una corporeità che è esibita in funzione di determinati obiettivi, è, come dire, è una sorta di corporeità spettacolo. E quindi in qualche modo pensiamo anche al tema della sessualità, la sessualità che è diventata ormai merce, sarà poi un tema centrale anche del carattere mercantile che Fromm individuerà come essere una delle forme con cui si manifesta l'orientamento alla necrofilia. Ma questa sessualità oggi è diventata sostanzialmente prestazione, una sorta di attività ginnica, è qualche cosa che si manifesta in funzione della sua capacità di rispondere al principio di prestazione che domina la vita sociale. Quindi quando Fromm mette a tema l'orientamento alla necrofilia, lo mette a tema cercando di individuare tutta una serie di fenomeni sociali che, a suo dire, sono l'esemplificazione di una corruzione radicale dell'orientamento alla biofilia proprio di ciascun individuo. Il grande contributo che questo modo di argomentare di Fromm ha portato ovviamente alla comprensione di fenomeni gravosi sia dal punto di vista politico ma dal punto di vista anche della salute mentale, ovviamente ha una grande ricaduta proprio nel modo di intendere la sofferenza dell'essere umano e quindi ovviamente nel modo di orientare diversamente la diagnosi, l'intervento. È evidente che nel pensiero di Fromm è la condizione socio-economica che produce alienazione, che in qualche modo entra a gamba tesa contro l'orientamento alla vita, la piega, e in qualche modo crea quel fenomeno che diventa poi una sorta di incubatrice di tante forme di patologia. E l'attenzione, la continua, sistematica, quasi ossessiva attenzione con cui Fromm continua a puntare il dito sull'assetto societario ovviamente trova sostegno rispetto al mutare delle forme del patire. Ed è evidente che le forme del patire del singolo sono sempre forme sociali. Se noi analizziamo oggi la sofferenza, come ci indica Fromm, vediamo che il venir meno dell'intervento societario sulla sessualità, in qualche modo non è più un tabù la sessualità, quindi ha perso quella centralità che poteva avere invece nelle isteriche di Freud, è evidente che si sviluppano e nascono nuove forme di sofferenza, di patologia. E qui è importante l'accento che fa Fromm quando evidenzia chiaramente che è sì la psiche del singolo che soffre, è inevitabile, cioè è il singolo che sente su di sé tutto il peso del suo patire, ma è altrettanto vero che questa sofferenza non è né del singolo in quanto tale, né nemmeno della società in quanto tale, ma è generata da questo incontro che può essere armonioso, ma che può essere anche appunto patologico. E quindi in qualche modo Fromm insiste continuamente nell'indicarci che dobbiamo guardare al farsi di questa relazione tra singolo e assetto societario. E questo vuol dire assumere il carattere sociale di una società come la cifra che permette di comprendere il patire dei singoli E quindi è evidente che nel modo con cui si configura normalità e patologia in Fromm ci sono degli scarti enormi. Parla di patologia della normalità, dove per patologia della normalità si intende il fatto che un adeguamento passivo a un sistema oggi esistente, mercantile, fa male all'essere umano, ma questo male viene visto come normale, viene razionalizzato, viene considerato una sorta di quel buon senso comune di ovvietà, di inevitabilità, anzi di buon adattamento al sociale esistente. Che cosa resta oggi di Fromm? Sicuramente il pensiero e la produzione scientifica ha percorso cammini importanti nel Novecento, quindi è abbastanza facile trovare nell'insegnamento di Fromm limiti, lacune. Esiste però anche un grande lascito, come tutti i grandi pensatori, e Fromm è uno di questi. Innanzitutto il lascito legato al modo di intendere la sofferenza umana, come dicevo poco fa, ossia in un'epoca, l'attuale, in cui viviamo nella tirannia della neuromania, dove la pratica clinica tende sempre più in qualche modo a restringere il proprio orizzonte, tende sempre più a focalizzarsi non tanto e non solo e non più sul singolo individuo, ma su una parte di questo singolo individuo, sul suo cervello e ancora su piccole parti anatomiche di questo cervello, come se la sofferenza umana fosse esaurita da una fotografia cerebrale. L'insegnamento di Fromm costringe ovviamente il clinico a allargare la prospettiva, ad avere la capacità di contenere nel proprio sguardo e quindi anche nella propria azione di clinico una moltitudine di fattori, che sono appunto gli assetti societari, che hanno un ruolo decisivo rispetto alla biografia del singolo. Quindi questo insegnamento di prospettiva resta ineludibile, anzi forse oggi è ancora più necessario richiamarlo all'attenzione. E vi è poi direi un secondo lascito importante che riguarda il metodo. Fromm è figlio di un periodo storico dove il sapere è un sapere meticciato, dove le idee sono, come dire, affette da nomadismo. Le idee circolano, si spostano, migrano da un contesto all'altro. E quindi in qualche modo Fromm è uno dei testimoni di questo meticciamento, di questo continuo essere frontaliero, di andare da una frontiera all'altra, da una regione all'altra del sapere, per attingere tutta quella conoscenza che può essere utile per comprendere i problemi della società attuale. Sicuramente oggi viviamo un'epoca molto diversa da quella che ha dato i natali a Fromm e al suo pensiero. Oggi viviamo in un'epoca dove c'è la parcellizzazione del sapere, dove si è esperti della punta di uno spillo. E basterebbe pensare oggi a tutta la sofferenza prodotta dalla globalizzazione e come questa globalizzazione ha un versante umano, che è la sofferenza di chi resta senza lavoro, che è una sofferenza che non è classificabile dentro le categorie nosografiche della psichiatria. Allora, credo che da questo versante, davanti a questo orizzonte di attualità, il pensiero e l'insegnamento di Fromm restano ancora di grande attualità.